Modem.
A very cordial welcome to the 47th annual meeting of the World Economic Forum. We certainly have to repair certain deficiencies of the capitalist system. We have to restore the social contract. I think we always should prioritize the public social good over our own interests.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Bettina Müller al microfono e Paola Latorre alla regia. Nella sua scheda sonora avete sentito la voce inconfondibile di Klaus Schwab nel discorso di apertura di ieri del Forum Economico Mondiale di Davos, e ha parlato della necessità di riparare il sistema economico, di ristabilire il contratto sociale. E proprio ieri l'ONG britannica Oxfam ha pubblicato un rapporto sulle diseguaglianze economiche a livello mondiale, affermando ad esempio che le 8 persone più ricche del pianeta possiedono tanto quanto la metà più povera della popolazione mondiale. E noi oggi ci chiediamo se è davvero così, possiamo prendere per buone le cifre presentate da Oxfam, e se è così, come contrastare questa tendenza, cosa è funzionato finora e cosa no. Con noi questa mattina ci sono 3 ospiti per discutere di tutto questo. Cominciamo con Francesco Petrelli di Oxfam Italia. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Francesco Petrelli, da anni è noto che le diseguaglianze sono in aumento a livello globale. Cosa c'è di nuovo dunque nel rapporto che avete divulgato ieri?
Come le parole dell'intervento che avete fatto ascoltare, c'è bisogno di una ripartenza e probabilmente di un contratto, di un nuovo contratto sociale.
Ma questo lo si dice da tempo. Cosa c'è di nuovo nel vostro rapporto?
I dati ci confermano questa tendenza paradossale, a dirla semplicemente, per cui l'1% della popolazione ha più ricchezza netta del restante 99%. La novità anche rispetto all'anno passato, approfondendo dati fatti sull'elaborazione del Credit Suisse a proposito di fonti di attendibilità dei dati, che ci dice che addirittura 8 persone da sole fanno la ricchezza netta pari a quella di 3,6 miliardi di persone, cioè della metà dell'umanità. Questa concentrazione della ricchezza avviene nel momento in cui, anche se la globalizzazione ha portato dei miglioramenti e ha tirato fuori dalla povertà estrema 1 miliardo di persone, quando ancora però 1 su 10 vive con meno di $2 al giorno, 1 su 9 è a rischio di sicurezza alimentare, a rischio fame, e 7 persone su 10, non solo in Africa o in certe parti dell'Asia, ma anche in Europa o in Italia, vivono in paesi in cui la diseguaglianza è aumentata negli ultimi 30 anni. Quindi il problema, come si dice spesso, è che la diseguaglianza non è solo tra paesi, ma all'interno dei paesi. Le cause sono confermate e si allargano, si approfondiscono.
Alle cause, Francesco Petrelli, ci arriviamo. Restiamo Perfetto. Prima sul fenomeno, e se quindi capisco bene, nel vostro rapporto, che non è il primo rapporto su questo tema che divulgate, voi dite le cose sono ancora peggiorate rispetto all'anno scorso, agli anni precedenti. Questa estrema concentrazione di ricchezza si è ancora accentuata, giusto?
Esattamente.
Bene, io saluto ora Francesco Giavazzi, professore di economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno.
Buongiorno.
Professor Giavazzi, sono credibili secondo lei le cifre divulgate ieri da Oxfam?
I dati sono, in realtà non vengono da un rapporto di Credit Suisse, vengono da un paper fatto da economisti molto prima di Credit Suisse. La domanda è se la ricchezza netta delle persone sia la variabile giusta a cui guardare, c'è una grande discussione, ci sono sostanzialmente tre variabili a cui uno può guardare la ricchezza, può guardare al reddito e può guardare al livello di consumo. Io ritengo che quello che veramente conta è il livello di consumo, perché se lei guarda per esempio anche un paese ricco come gli Stati Uniti, circa un 30% degli abitanti degli Stati Uniti ha una ricchezza netta vicina a zero o addirittura negativa, cioè ha un debito netto. Questo non significa che abbia un consumo negativo o comunque basso, perché c'è un mercato finanziario che consente di liquidare ad esempio la casa, che è la componente maggiore della ricchezza delle famiglie americane, e questo accade anche in altri paesi. Quindi secondo me la variabile interessante è il consumo, e il signor di Oxfam questo l'ha detto, l'indice di povertà, cioè quante persone sono sotto la linea che la Banca Mondiale indica di povertà, cioè un po' meno $1.90 al giorno, aggiustati per la parità di potere d'acquisto, perché ovviamente $1.90 negli Stati Uniti è diverso da $1.90 in Nigeria. Questo indice ci dice che il numero di la percentuale di popolazione mondiale sotto la linea della povertà, cioè che ha meno di $1.90 al giorno, era il 40% 35 anni fa, cioè all'inizio degli anni 80, siamo scesi al circa il 12%. E la cosa interessante è che la discesa della povertà è continuata anche durante la crisi che ha colpito tutte le economie dal 2008 in avanti. Quindi è vero che ci sono le disuguaglianze, ci sono dei casi estremi di disuguaglianza, però è vero che nella variabile che a mio parere più conta, e cioè il consumo delle famiglie, c'è un processo che sta continuando di uscita dalla trappola della povertà.
Sentiamo cosa ne pensa ora il professor Mauro Baranzini, professore di economia all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno a lei, chi ci ascolta. Io mi metto a metà strada tra la posizione del professor Giavazzi e la posizione del rappresentante di Oxfam. Tra l'altro Oxfam è una grossa impresa che ha sempre, negli ultimi 40 anni, 40-45 anni è stata fondata Oxfam, ha sempre lottato contro la povertà, soprattutto nei paesi sottosviluppati, e dunque credo che bisogna tener conto di questo loro lavoro e di questi loro risultati. Mi situo a metà strada perché è vero, come dice il professor Giavazzi, che non è tanto il patrimonio, la ricchezza di una società che è importante, ma è soprattutto il modo con il quale questa ricchezza genera i redditi e le differenze nei redditi, e soprattutto anche il modo con il quale il reddito viene consumato. Ci sono dei grossi imprenditori, dei grossi capitalisti che utilizzano bene il loro patrimonio, magari da generazione hanno delle fabbriche, hanno delle iniziative imprenditoriali vicino al territorio e garantiscono posti di lavoro, reddito, continuità, vicinanza al territorio, e dunque ben utilizzata in questo caso la ricchezza. Può essere mal utilizzata, evidentemente, nell'immaginario collettivo c'è questa ostentazione della ricchezza da parte di molte persone che preferiscono spassarsela su uno yacht in Grecia al sole, mentre magari i loro affari commerciali vanno male, come è successo recentemente a un ricchissimo imprenditore inglese. Vorrei dire un'altra cosa: l'opinione pubblica, e qui abbiamo il terreno della Svizzera, che è un terreno di per vedere come si comporta e come giudica il popolo e l'elettorato, le differenze in questa ricchezza e le differenze nella distribuzione. Dirò che per esempio in Svizzera si è votato nella maggior parte dei cantoni l'abolizione delle tasse di successione, perché probabilmente l'elettorato vede nella possibilità di trasferire da una generazione all'altra, di mantenere certe fabbriche, di mantenere certi affari, dunque di garantire una continuità di lavoro nella società civile. Però il popolo svizzero, e poi chiudo, ha detto di no, per esempio, a una proposta di limitare da 1 a 12 le differenze nella retribuzione e nei salari nelle grandi organizzazioni, non all'interno dell'amministrazione pubblica. Dunque l'elettorato svizzero ha detto e ha votato a maggioranza che non vuole una limitazione di questo tipo, ma pochi anni dopo, nel 2013, ha detto di sì alla proposta Minder, che voleva combattere le retribuzioni abusive dei grandi dirigenti e dei membri dei consigli d'amministrazione. Dunque c'è una percezione da parte del popolo e dell'elettorato che troppe differenze fanno male, però si accettano delle diseguaglianze che, come ho detto prima, sono anche giustificate.
Ecco, ma restando sulle diseguaglianze, professor Baranzini, secondo lei il criterio proprio delle entrate usate da Oxfam, queste 8 persone più ricche al mondo che possiedono quanto la metà più povera della popolazione mondiale, professor Giavazzi diceva, siccome il criterio deve essere i consumi, secondo lei invece questo criterio è comunque valido come indicatore?
Valido perché sciocca l'opinione pubblica, ma credo che se andiamo a fondo non è questo il vero problema. Chi sono queste 8 persone? Possono essere delle persone che hanno fatto i loro soldi in modo disonesto, che li nascondono al fisco, eccetera, e questa è un'accumulazione che deve essere condannata. Però potrebbero esserci delle persone che hanno generato 200-300 mila posti di lavoro nelle loro industrie, e dunque il processo di accumulazione, proprio in termini anche di rivoluzione industriale o di rivoluzione dello spirito del protestantesimo, potrebbe anche essere giustificato. Noi sappiamo che nei paesi in via di sviluppo, quando si avvia il processo di sviluppo, è necessaria una concentrazione della ricchezza in relativamente poche mani, perché è l'unico modo per permettere lo sviluppo di un'economia. È successo in India, ad esempio, la famosa legge di Kuznets, e dunque come tale dobbiamo stare attenti. Sono scioccanti i risultati che sono stati dati, anche se giravano già nelle università e negli anni passati, però io credo che è il modo con il quale viene utilizzata questa ricchezza, il reddito che deriva dalla ricchezza, che deve essere messo sotto la lente.
Ecco, Francesco Petrelli, abbiamo sentito due pareri diversi su quanto presentato da Oxfam. Oxfam però non si è limitata a dire che è aumentato il divario tra ricchi e poveri, ha privilegiato una spiegazione in particolare. Ce ne può spiegare come mai si è arrivati a questa situazione, secondo Oxfam?
Sì, certamente, come diceva il professor Giavazzi, l'elemento della ricchezza deve essere accompagnato a quello del consumo, e come sappiamo, e loro meglio di noi, il PIL da solo non basta a dare il quadro della vita reale, del benessere, del miglioramento o del peggioramento delle persone in carne ed ossa. Ma tornando a questo fenomeno della concentrazione abnorme della ricchezza, che rischia non solo di essere un problema per ragioni di equità, di giustizia, che pure non è poco, ma anche di funzionalità del sistema economico stesso e del mercato, questi super ricchi, o almeno una parte di questi super ricchi, non è un problema di merito o di talento. Per esempio, è interessante capire che queste super ricchezze per un terzo sono ereditarie. Rischiamo di avere, attraverso la concentrazione della ricchezza, un fenomeno di aristocrazia della super ricchezza. E secondo i nostri studi una buona parte, un 40%, anche a quello che noi definiamo il rapporto di capitalismo clientelare. Però qual è il punto? L'innovazione certamente può produrre positivamente, virtuosamente grandi ricchezze. Noi però assistiamo ad una tendenza che è quella della massimizzazione dei profitti per gli azionisti. Citiamo solo un dato di un paese importante come la Gran Bretagna. Nel 1970 sugli utili, solamente il 10% degli utili venivano distribuiti dagli azionisti e il resto reinvestito nello sviluppo dell'impresa, cioè in economia reale, infrastrutture, nuovi posti di lavoro, innovazione tecnologica. Oggi in Gran Bretagna abbiamo un fenomeno per cui il 70% vengono divisi tra gli azionisti, sempre di più, sempre in un breve periodo, non c'è più il medio periodo dell'investimento produttivo per lo sviluppo. Ecco, questa massimizzazione dei profitti, che che produce anche i super stipendi per i grandi manager, rischia di produrre il fenomeno per cui l'economia finanziaria mangia l'economia reale, ne limita le potenzialità. Per questo parliamo, oltre che di valori, che per noi sono importanti, anche di rischi, di disfunzionalità di questa abnorme concentrazione della ricchezza. La ricchezza è frutto di talenti, è anche eticamente giusta per chi se la sa produrre e se produce benessere anche agli altri. La risposta è quella di una parola d'ordine semplice e comprensibile: una prosperità sostenibile e condivisa è importante anche in termini di sicurezza e di futuro vivibile e condiviso. Questo è un po' il nostro punto di vista, che speriamo non sia ideologico o solo scioccante, però bisogna denunciarlo e condividere e trovare delle soluzioni che noi poi proponiamo in alcuni casi.
Francesco Giavazzi, anche lei identifica un problema in questa massimizzazione dei profitti per gli azionisti, quindi in questo spostamento delle risorse all'interno delle aziende verso gli azionisti e non verso i reinvestimenti.
Sì, insieme all'altro tema, ma questo ben conosciuto, dell'elusione fiscale che va dai paradisi fiscali all'elusione che avviene attraverso forme legali di competizione al ribasso dell'imposizione fiscale, o alla tendenza che anche c'è in paesi industrializzati e non, della corsa al ribasso dei salari, che è un fenomeno che contraddistingue gli ultimi 30 anni, minore progressività fiscale e corsa al ribasso dei salari anche a fronte di aumenti di produttività. Queste tre questioni sono quelle che bisognerebbe affrontare in termini efficaci e che sottoponiamo anche a Davos alle influenti personalità del mondo economico e decisori politici.
Sì, chiedevo al professor Giavazzi il suo punto di vista su quanto ha detto finora.
Secondo me però tutte queste cose sono giuste, anche se come sempre mettono la luce su un aspetto importante, ci sono anche altri aspetti, ma la cosa paradossale è che se uno guarda alle decisioni dei cittadini, che poi quelli che decidono sono i cittadini con il loro voto, e c'è una cosa un po' paradossale, cioè negli Stati Uniti, dove si ripete che è il paese forse in cui la disuguaglianza sociale negli ultimi anni è aumentata più che altrove nel mondo, e i cittadini con il loro voto hanno eletto presidente una persona che non paga imposte per sua stessa missione, sfruttando delle caratteristiche del sistema fiscale degli Stati Uniti, non paga imposte da molti anni, che ha derivato la sua ricchezza da eredità, anzi ne ha perso un po', insomma la sua ricchezza oggi è un po' meno di quella che ha ereditato dai genitori, eppure questa persona ha vinto le elezioni. Quindi bisogna chiedersi come mai, a fronte di questi dati, poi i cittadini prendono decisioni in segno diverso. E anche il referendum svizzero che citava il professor Baranzino è un caso interessante, il referendum che elimina o vuole eliminare l'imposta di successione per mantenere il patrimonio nella famiglia, ovviamente va contro quello che gli economisti dicono, ci dovrebbe essere un livello di partenza uguale. Ecco, bisogna chiedersi come mai poi i cittadini con il voto vanno in direzione diversa.
Sì, arriveremo subito a vedere quali sono i correttivi per questa situazione, ma restiamo ancora un attimo alle ragioni che portano a questa disparità. Lei condivide quanto l'analisi di Oxfam, che dice il grosso problema in realtà è che appunto i soldi restano agli azionisti, non vengono reinvestiti?
Insomma, se uno guarda il vero motivo per cui la disuguaglianza nei redditi, diciamo che è la strada di mezzo fra il patrimonio e il consumo, lasciamo perdere il consumo, guardiamo i redditi. Adesso, a parte i casi, le 8 persone, che sono dei casi ovviamente importanti, ma sono rari, il vero motivo per cui la disuguaglianza è aumentata nel mondo è la tecnologia, cioè il fatto che una parte purtroppo ampia della popolazione non sta al passo con la tecnologia, cioè non ha un'istruzione che le consente lavori che fanno frutto dell'avanzamento della tecnologia. Questa è la vera ragione. Poi ci sono i casi estremi, ma il motivo per cui la disuguaglianza aumenta è soprattutto l'istruzione, il fatto che appunto parti importanti della popolazione non hanno istruzione che gli consente di accedere ai lavori più pagati.
Mauro Baranzini, anche lei condivide questa analisi, la mancanza di formazione.
Questa è una componente senz'altro, però ce ne sono delle altre evidentemente. C'è stata ad esempio la fortissima concorrenza fiscale che c'è ad esempio all'interno della Svizzera o tra le varie nazioni dell'Europa o a livello internazionale. Il processo di concentrazione della ricchezza e dei redditi era andato bene dal 1900 fino al 1980. Ad esempio in Inghilterra nel 1900 grosso modo l'1% più ricco della popolazione possedeva il 70% del patrimonio. Nel 1980 era scesa questa proporzione al 20%. Poi con l'arrivo del governo Reagan e della Thatcher evidentemente si è dato l'avvio a un processo di deregolamentazione selvaggia, di apertura completa dei mercati, e secondo me questa è una delle cause più importanti che diceva il rappresentante di Oxfam, che ha portato a una compressione dei salari verso il basso. Non sempre, in tutti i casi, c'è anche il problema della tecnologia, c'è anche il problema di una tassazione che sovente diventa più iniqua e sgrava i redditi alti mentre la mantiene alta sui redditi medi e medio-bassi. E evidentemente questo processo degli ultimi 40 anni ha colpito di più certe nazioni, ad esempio il Nord Europa e anche la Svizzera sono restati relativamente al riparo. E poi l'ultima cosa è questa: la concentrazione del patrimonio è immensamente più forte della concentrazione dei redditi. Grosso modo in Svizzera possiamo dire che il 10% che possiede più patrimonio possiede il 70% del patrimonio nazionale di tutte le famiglie, mentre il 10% che guadagna di più di reddito porta a casa in termini lordi il 35% del reddito nazionale. E dunque io non sono scioccato in modo particolare da questi dati sulla concentrazione del patrimonio. Direi che nel Medioevo ad esempio il 90% del patrimonio era trasmesso da una generazione all'altra, era l'unico modo per permettere la sopravvivenza della società e soprattutto per permettere poi alla rivoluzione industriale di partire. Dunque la concentrazione del patrimonio, se usata bene, oserei dire, è buona per la nostra società civile, non è buona un'eccessiva concentrazione dei redditi e soprattutto dei consumi, ma per fortuna molte persone guadagnano molto e cercano sempre di guadagnare di più, ma non riusciranno mai a spendere questi soldi. Il modo con il quale utilizzeranno il reddito che deriva dal loro patrimonio magari potrebbe essere benefico per la società se viene reinvestito altrove. Non è necessariamente da condannare il fatto che venga distribuito di più agli azionisti.
Ecco, il professor Giovazzi deve lasciarci tra poco perché deve occuparsi dei suoi studenti, ma vorrei chiedergli ancora quali correttivi vede, perché ci sono le politiche redistributive, le abbiamo citate, ma non è tanto l'ora delle politiche redistributive, abbiamo sentito l'esito di tante votazioni, vede altre piste?
Io penso che, come dicevo prima, che il fattore più importante è l'istruzione, cioè in un mondo in cui la tecnologia continua a crescere, e poi se ci chiediamo come mai c'è stata questa grande concentrazione di ricchezza negli anni 90, quando è cominciata, perché negli anni 90 succede questo grande salto della tecnologia delle comunicazioni, di internet. Quindi credo che la vera soluzione di lungo periodo è aumentare l'accesso a una buona istruzione da parte di tutti, e quindi avere delle scuole che queste sì siano aperte a tutti, non dipendano dal patrimonio, ma siano aperte a chiunque, a tutti i ragazzi di una società. Questa secondo me è la cosa più importante.
Beh, un'altra strada per ridurre le disparità che non passa dallo Stato, da politiche redistributive, è quella del microcredito, ad esempio, un sistema concepito per dare accesso a dei piccoli crediti a persone povere che così possono avviare una propria attività. È un sistema che ha fatto uscire dalla povertà milioni di persone. Lei cosa pensa di questo tipo di strade?
No, sicuramente tutto il sistema del microcredito è stato molto importante in paesi in via di sviluppo. Credo che nei paesi industriali, in Europa, negli Stati Uniti, abbiamo un sistema finanziario per cui le idee, basta guardare la quantità di ragazzi che cominciano delle start-up, vengono finanziate. Però è vero che ci sono molti paesi in cui, penso all'India, che è il caso più straordinario, in cui il microcredito è stato e continua ad essere cruciale.
Microcredit has accepted very well globally the see the need.
Il microcredito è stato accettato a livello globale, se ne vedeva la necessità. Sono state soprattutto le donne a trarne vantaggio, perché le donne non avevano nessun aggancio con le istituzioni finanziarie. Erano tenute fuori dal sistema. Il microcredito ha permesso loro di integrarsi. Attraverso il microcredito, il sistema finanziario ha aperto le sue porte per offrire servizi finanziari alle donne povere in modo che possano crearsi un lavoro indipendente. Il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo. Oggi non esiste paese che non abbia un programma di microfinanziamento. In ogni paese c'è un programma di microcredito, piccolo, medio o grande che sia. Tutto questo è positivo. Un gran numero di donne, circa 150 milioni, ha ora accesso al credito.
When we created microcredit,
what you call sharks?
So, yes, when we created, we are fighting the sharks out, so that people are safe.
Quando è stato creato il microcredito, era per lottare contro gli usurai, per permettere ai poveri di ottenere dei prestiti a tassi di interesse ragionevoli.
Ecco, e questo era Mohamed Yunus, intervistato da Roberto Antonini durante una sua visita all'Università della Svizzera Italiana. Scusate, non ve l'avevo presentato come si doveva. Professor Baranzini, politiche redistributive o altre piste, come ad esempio quella del microcredito? Secondo lei dove bisognerebbe mettere le priorità?
Beh, è una combinazione di tutta una serie di interventi e di tutta una serie di fattori. Il microcredito è importante, è stato importante soprattutto per i paesi in via di sviluppo, dove le donne hanno una situazione di inferiorità rispetto agli uomini e le banche tradizionali non fanno prestiti alle donne. È una situazione dove pochi dollari o pochi soldi riescono a generare una nuova piccola impresa, magari con due o tre addetti, cosa che non può succedere, non è facile che succeda nei nostri paesi. Evidentemente ci sono le politiche redistributive, qua la Svizzera si distingue abbastanza bene. Io calcolo che attorno al 13-14 fino al 17% del prodotto interno lordo viene dallo Stato in un modo o nell'altro, attraverso mille rivoli, ridistribuito da coloro che sono più fortunati per reddito e anche per patrimonio verso coloro che sono meno fortunati. Poi ci sono evidentemente tutte le politiche, come diceva il professor Giavazzi, per migliorare la formazione professionale e soprattutto per permettere ai lavoratori di aggiornarsi continuamente in modo tale da poter far fronte ai cambiamenti della tecnologia. Poi un'altra misura che Oxfam fa, perché devo dire che il rapporto, anche se ha dei punti deboli, preso nel suo complesso è molto interessante e credo che debba scuotere l'opinione pubblica, e che i governi dovrebbero cercare di cooperare e non di competere continuamente attraverso, non lo so, una concorrenza fiscale fuori controllo, oppure attraverso per esempio dei sussidi da parte dello Stato che favorisce certi gruppi di lavoratori a scapito di altri gruppi di lavoratori in altre nazioni. Oppure l'altro grosso problema è che ad esempio i paesi in via di sviluppo, la Cina e l'India, anche loro non sono più in via di sviluppo, non rispettano certe misure ambientali, e dunque è chiaro che i lavoratori dei nostri paesi che devono lavorare in un contesto dove l'ambiente è molto più protetto, il prodotto costa di più e dunque c'è una concorrenza concorrenza sfrenata e ingiustificata da parte della produzione nei paesi, in altri paesi. E poi occorre anche che ci sia un programma generale da parte dell'ONU di cercare di diminuire il livello di povertà e soprattutto combattere la fame. Non dimentichiamo che in questo momento, come dice il rapporto, il 12% dell'umanità va a letto la sera con la fame e dunque dobbiamo fare in modo di evitare assolutamente che questo continui nei prossimi decenni.
Ascoltiamo allora il brano di Nina Simone, Ain't Got No, la canzone di chi non ha casa, non ha scarpe, non ha una formazione scolastica, e poi riprendiamo il discorso sempre sulle maggiori diseguaglianze economiche a livello globale con una finestra sul forum di Davos. Che fare di fronte al burrone sempre più ampio tra ricchi e poveri a livello globale? Colleghiamoci col nostro inviato al Forum Economico Mondiale di Davos, Marzio Minoli. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
C'è l'elite economica mondiale riunita a Davos, è un'edizione particolare, lo hai detto negli appuntamenti informativi precedenti. Un'edizione in cui si sono moltiplicati gli appelli, lo abbiamo sentito, a riparare il sistema economico. Come ripararlo però, Marzio Minoli? Di quali ricette si parla a Davos?
Elite economica ma anche politica, oserei dire, vista la presenza del presidente cinese Xi Jinping, che in Cina economia e politica sono anche poi la stessa cosa. Ricette, diciamo, rimanendo nella metafora medica, le ricette le ascolteremo in questi giorni. Diciamo che, se non altro, è stata conclamata una malattia ed è stata riconosciuta, ovvero quel malcontento generale che c'è a livello mondiale, che poi è sfociato, come abbiamo visto, in scelte politiche particolari, magari anche inaspettate, da Trump alla Brexit e al crescere di alcuni movimenti populisti. Questo lo dice proprio il WEF nella sua presentazione, che questo nascere dei movimenti populisti è dovuto a questa crescita del malcontento. Si parlerà di questo, si parlerà del capitalismo, cito il professor Barantini, c'è un capitalismo buono, quello che produce ricchezza per tutti, c'è un capitalismo, definiamolo cattivo tra virgolette, però che deve essere rivisto, quello magari speculativo, quello più legato alla finanza, quello che crea le diseguaglianze. Ecco, qui ci si siederà al tavolo, ci sono dei temi, 400 incontri, tra i quali anche ripensiamo il capitalismo, ripensiamo la globalizzazione e il libero mercato, perché quello che era visto come una sorta di panacea di tutti i mali, invece si sta rivelando non propriamente tale. Quindi bisogna rivedere un po' le regole del gioco. Anche qui un'altra parola che si sente spesso è la crescita del protezionismo. E qui andiamo, pensiamo a Trump, pensiamo ancora alla Brexit, ritorno alle scelte politiche precedenti. Ecco, quindi c'è una malattia conclamata, i dottori, continuiamo con la metafora medica, sono al tavolo per cercare di trovare queste ricerche.
Sentivo però, ad esempio, che UBS aveva invitato gli investitori a investire in modo più sostenibile, un invito che di solito si associa a Greenpeace, a Oxfam, ad esempio. Questa volta viene da UBS, quindi c'è un clima un po' diverso.
Assolutamente, il titolo del forum di quest'anno è responsabilità e risposta ai problemi, cioè la leadership e i governi devono dare risposte e veloci e responsabili ai problemi. Tra i problemi c'è anche quello dell'ambiente, degli investimenti sostenibili. Sostenibili ambienti, ma anche dal punto di vista umano. Abbiamo visto il problema, per esempio, dei bambini che devono andare in miniera a lavorare. Si parlerà anche di questo, dell'educazione dei bambini. UBS ha lanciato questo appello, non è l'unico UBS. Pensiamo solo a Swiss Sustainable Finance, un'associazione svizzera che da anni lotta e promuove questi investimenti sostenibili. Perché, per esempio, giustamente una teoria che c'è, le aziende che oggi inquinano, rimaniamo nell'ambiente, un domani queste aziende avranno dei costi assurdi per eliminare questo inquinamento. Quindi investite in aziende verdi, investite in aziende che rispettano i diritti dell'uomo. È un tema anche questo, è un tema che è uscito, perché al forum di Davos fino a poco tempo fa erano temi dei quali si parlava, però un po' a lato, un po' discosti. Oggi sono diventati il centro delle discussioni. Il malcontento, i problemi, rivediamo il sistema. È un sistema che funziona, il capitalismo, però deve essere corretto.
Ecco, ma sentiamo, siamo in conclusione, professor Baranzini e poi anche Francesco Petrelli, come fare in modo che questi non restino dei cataloghi delle buone intenzioni? Serve a qualcosa, professor Baranzini, se a Davos ci si pongono questi interrogativi?
Guardi, io non ci credo molto, non credo che da Davos escano delle soluzioni magiche. Visto anche tutti gli inchini che si sono fatti al presidente della più grande nazione, più popolosa nazione del mondo. Questa nazione che invade i mercati inglesi, americani e anche i nostri, ad esempio con acciaio che è prodotto in condizioni di lavoro senz'altro non paragonabili a quelle che abbiamo noi, non rispettando assolutamente l'ambiente, facendo una concorrenza sfrenata ai mercati occidentali. E se gli americani e gli inglesi hanno votato in questo modo quest'anno è perché probabilmente credono a Trump, che dice: io farò ritornare l'industria dell'acciaio viva negli Stati Uniti, perché abbiamo la storia, abbiamo la tecnologia, abbiamo tutto quello che ci occorre per produrre l'acciaio. E dunque, se crediamo alla società a chilometro zero, perché non produrre l'acciaio negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, ma invece continuare a importare l'acciaio che inquina e che non rispetta magari un minimo salariale nelle nazioni in via di sviluppo o in Cina o in India? Dunque la posizione dell'elettorato è quello che vogliamo far tornare i posti di lavoro a casa nostra, e magari siamo più consapevoli delle scelte ambientali che vengono fatte nei nostri paesi rispetto a quegli altri paesi.
Francesco Petrelli, abbiamo un minuto in conclusione. Secondo lei servono questi appelli a Davos comunque?
Se riescono a dare maggiore consapevolezza ai decisori politici o cercano di spostare il dibattito verso la ricerca di soluzioni giuste. Avete parlato di ambiente, un altro dato della diseguaglianza è che il 10% più ricco è responsabile del 50% delle emissioni. O noi tutti assieme riusciamo a contenere il cambiamento climatico, il riscaldamento climatico entro i 2 gradi, entro il 2050, questo è l'obiettivo, quindi rispettando Parigi e applicandolo, oppure oltre al cortocircuito economico ci sarà anche il cortocircuito e l'entropia ambientale. E questi sono temi, come dire, urgenti nella vita non dei nostri nipoti, ma già nella vita dei nostri figli. O i decisori, le leadership hanno politiche lungimiranti, o a volte le persone smarrite possono anche scegliere soluzioni e risposte regressive ai grandi problemi e alle grandi sfide di un mondo che è interconnesso e nessuno si salva da solo.
E io su questo vi saluto, ringrazio molto i nostri ospiti per aver partecipato a questa trasmissione: Francesco Petrelli, Mauro Baranzini, Francesco Giavazzi e Marzio Minoli. Da Paola Latorre alla regia e Bettina Müller al microfono, buona giornata a tutti.